Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento la nostra ospite, ma prima fatemi dire, ieri è il giorno del ringraziamento per gli Stati Uniti e io normalmente tributo un pensiero ai tacchini, stiamo parlando di milioni di tacchini che vengono uccisi per finire sulle tavole per questo giorno del ringraziamento. Ringraziamento a chi, viene da dire, ma... Questo sabato e domenica la Lipu invita nelle piazze italiane con i banchetti con la natura è una storia preziosa, insomma è un modo per sostenere la Lipu e io ricordo sempre che insomma è importante sostenere associazioni, rifugi, luoghi che combattono per gli animali, ma così è. È aperta ieri al Museo di Storia Naturale di Milano la mostra Il veleno dopo lo sparo, il piombo nella caccia avvelena gli uccelli, l'ambiente e l'uomo. Vi assicuro che è una mostra assolutamente preziosa, si scoprono tantissime cose. Andrà avanti fino al 1° di marzo del 2026, ma approfittate anche ad esempio del giornate di apertura gratuita dei musei perché così potete risparmiare, adesso non mi ricordo quanto costa, ma tipo 5 euro il biglietto costa oppure 3 ridotto, comunque a parte il lunedì che è chiuso è una bella occasione per scoprire come il veleno del piombo faccia parte della nostra vita, che ci piaccia o no. E io do il benvenuto a Sabrina Giannini perché ricordo benissimo, anzi forse è da lì che poi ho iniziato a seguire quella che è diventata una mostra. Sto parlando di Sabrina Giannini di Indovina chi viene a cena, a cui do il benvenuto. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno a tutti, ciao Cecilia, eccomi.
Mi ricordo che c'era un'intervista a Enrico Bassi, che è appunto naturalista e che si è preso a cuore questa vicenda del piombo, e che insomma c'era questa intervista anche sconvolgente, perché se si pensa ai grandi rapaci avvelenati appunto dal piombo è una storia tosta,
insomma. Sì. È proprio così, è fatto bene ricordare questa mostra, tra l'altro sarei andata volentieri ieri, ma andrò sicuramente a vederla perché sono molto occupata col programma, però è una mostra assolutamente da vedere ed è difficile per le persone forse che sottovalutano il problema del piombo che da decenni viene buttato nelle terre. Noi faremo vedere tra l'altro nella puntata di in onda domani che i bossoli delle cartucce, sì, finiscono ogni tanto anche nel processo che produce la passata di pomodoro.
Ah, per bacco, vedi.
Esattamente, e se gli impianti non sono ultramoderni che riescono a capire che quel rosso della cartuccia non è pomodoro, ciao, no, tutto molto buono, tanto cosa vuoi che sia un po' di microplastica in più.
Senti, peraltro, guarda che buffo, io non sapevo naturalmente di questo aggancio, però vedi, tutto si tiene, come si dice.
È vero, tra l'altro è molto interessante perché vedere che ci sono che c'è la libertà assoluta, e questo è il problema che secondo me viene sottovalutato, non tanto dalle persone che potrebbero anche essere ricascati nel grande inganno e nella grande menzogna della retorica che i cacciatori servono per togliere di mezzo i cinghiali e gli animali in sovrannumero, che peraltro se sono in sovrannumero è colpa loro. Ma il discorso è che non si riesce a capire il fondamentale problema della caccia. Cioè la caccia è un grosso problema perché limita la libertà nostra, degli agricoltori che si vedono arrivare questi che sparano a destra e manca, perché ovviamente tu lo sai, no? Le regole erano fatte per loro. Cioè cosa vuol dire? Che tu dovresti recintare magari ettari e ettari e scrivere vietata la caccia.
Sì.
Ovviamente sulle grandi estensioni, questo, soprattutto quelle boschive, questo è estremamente difficile. Quindi loro hanno libertà di accesso praticamente nel 90% dei terreni, ovviamente con limiti che spesso non rispettano, come per esempio sparare a 150 metri dalle case, eccetera, eccetera. Tu, io ti posso dire che in Liguria sistematicamente loro non possono, per ragioni ovviamente morfologiche della Liguria, sparare a 150 metri dalle case, perché è ovvio che ci sono le case quasi ovunque, anche nelle zone boschive ci può essere una casa, ci può essere l'altra. D'altro canto, io quando sono andata a vedere in Veneto come raccoglievano, cacciavano le lepri per metterle poi nelle loro riserve e farle riprodurre per poi sparare, quindi le prendono dalla vita selvatica facendo grassi rumori, mettono delle enormi reti intorno alle zone dove le vogliono catturare, cominciano a battere violentemente per spaventarle, queste lepri spaventandosi vanno sulle reti, ogni tanto qualcuna si spezza anche la spina dorsale, e le mettono poi nelle loro ATC, nelle loro zone di caccia per farle riprodurre. Poi la stessa cosa fanno, diciamo così, in modo abbastanza ridicolo per non dire patetico, con i fagiani. Li allevano come dei polli, anche con i mangimi e gli antibiotici, e poi li liberano mezzi rimbambiti nelle zone per poi sparare. Cioè, siamo quasi al ridicolo, ma ripeto, la cosa importante è che la gente non ha capito che se io, come è successo a me la settimana scorsa, voglio fare una passeggiata, rischio una pallottola, perché questi sono ottantenni, settantenni, non devono neanche fare ogni anno la visita oculistica, uccidono i cani, uccidono le persone, ma non si capisce che è una limitazione della libertà del 99,9% degli italiani? Non si capisce che dietro alla caccia c'è un problema democratico? E se non si capisce, vuol dire che non si capisce il fondamento della democrazia. Cioè io devo lasciare a loro, perché sono le leggi che lo consentono, totale libertà di cacciare perché sono cacciatori, e quindi tutto questo al netto dell'inquinamento del piombo, di cui parlerà questa e parla questa importantissima mostra. Perché se vuoi chiudo il discorso della caccia dicendoti questo: io so, perché poi in retroscena sono sempre quelli più interessanti,
sì,
no? Che la gran parte, cioè la battaglia che è stata fatta per togliere il piombo nelle acque, perché loro sparando per esempio per le anatidi in mezzo all'acqua, tra questi c'è anche l'eroico mitologico Baggio, che di mitologico a mio parere c'è ben poco, anzi devo dire che io non perdo occasione per ricordare che un buddista o dicasi tale che va a sparare,
sì,
a centinaia di anatidi in Veneto è una persona, a mio parere, che dovrebbe forse riguardare un po' i dettami dei principi del buddismo. Ma al di là di questo, il fatto che abbiano sparato per decenni nel parco del Veneto, quindi nel parco immenso, che però è stato fatto proprio a pezzettini concessi a loro, no? Quindi un parco ridicolo, perché non è un parco complessivo, è stato fatto apposta, disegnato apposta, quello della laguna per capirci, esatto, apposta per lasciare gli spazi per loro. Peccato che quando loro sparano le loro cartucce piene di 40-50 pallini di piombo, questo piombo l'hanno veramente messo ovunque. E io ti posso dire che l'agenzia europea che ha deciso di bandire almeno il piombo nelle zone d'acqua per l'inquinamento massiccio che è stato fatto, e tra l'altro pervasivo per decenni, è stata una battaglia contro le lobby delle munizioni e della caccia, che è durata 15 anni. Cioè questi hanno continuato per 15 anni, tra l'altro questo governo ha anche cercato in qualche modo di offuscare, no, questo regolamento europeo. Però noi dobbiamo anche domandarci, però, chi chi si siede a Bruxelles, perché ma veramente dobbiamo continuare a mettere gente a questi burattini al soldo del produttore di armi, di munizioni e di cacciatori?
Del resto a Bruxelles c'è un eurodeputato eletto dagli italiani che è uno dei maggiori produttori di munizioni.
Ma diciamo anche il nome.
Fiocchi, certo, Fiocchi.
Il signor Fiocchi, sì, che tra l'altro con il buon gusto tipico di questa gente, sì, che adesso ci sta governando, l'anno scorso, perché veramente loro sono contro il woke, sono contro la cultura, diciamo, un po' più rispettosa dei diritti, quindi per loro esagerare, scusa se faccio questa deviazione, ma è una questione quasi antropologica, e tu sai che quella è la mia formazione, cioè per loro, un po' come Trump, no? Cioè sbracare su queste cose di cattivo gusto è una cosa che quasi mi riempie d'orgoglio, perché così non sono politically correct, e quindi Fiocchi, visto che loro poi sono anche tanto cattolici quando gli interessa, no? Tanto osservanti, fece un albero di Natale col suo bel faccione l'anno scorso, e a posto delle palline c'erano le cartucce. Hai capito come sono cattolici questi qua? E allora il buon gusto, che ovviamente no, stiamo vedendo ogni piè sospinto con questi qua, è veramente agghiacciante, cioè vedere addirittura una pubblicità blasfema, no? Cioè la morte appesa, la morte, perché quelle cartucce portano morte, attesa in un albero di Natale. Complimenti, signor Fiocchi.
Sì, decisamente. Sabrina Giannini, fammi dire due cose. Una, che la mostra di cui stiamo parlando al Museo di Storia Naturale di Milano, in Corso Venezia 55, focalizza peraltro l'attenzione proprio sui danni del piombo per la salute umana, e questo è per dire che la mostra non è che è una mostra di filo animalisti che è anticaccia e via di seguito, ti mette davanti una serie di dati molto importanti, ed è interessantissimo acquisire questi dati per poi farsi come sempre un'opinione. E poi l'altra cosa che volevo dire è che sapete che a proposito di caccia c'era questo tentativo di mettere la caccia nella legge di bilancio, eccetera eccetera. Bene, questo tentativo è fallito e noi siamo assolutamente felici di ciò, ma continuiamo a vigilare, perché non bisogna mai rilassarsi. Però Sabrina, ti volevo fermare, perché facciamo un passo indietro per favore. Allora, prima puntata di Indovina chi viene a cena, nuovo ciclo, complimenti prima di tutto.
Grazie, mamma mia, guarda, io veramente non so come ringraziare le persone che ci seguono, perché a un certo punto noi compariamo dopo mesi, e l'ascolto della RAI si attesta intorno al 2, al 3 quando va bene, e noi arriviamo al 4,4, l'anno scorso al 5, sono sicura che con una, che in altre giornate è successo, insomma la domenica facciamo molto di più, però noi vorrei sottolineare questa grandissima questo affetto, questo seguito, perché è la dimostrazione che le persone hanno capito il senso di questo programma, che è un programma che senza veli, senza censure, non è che ti dice soltanto come vivere rispettando le persone, la natura, perché, ma soprattutto ti dimostra come farlo, e dandoti ovviamente anche consigli, e soprattutto mostrando le alternative, ma è proprio il ribaltamento del sistema. E guarda, Cecilia, il sistema che loro ci raccontano come l'unico ideale crolla, questa diciamo così ennesima retorica, crolla davanti proprio al pezzo che tra l'altro sabato sarà evidentissimo, cioè l'agricoltura, la rivoluzione verde che loro hanno implementato e cominciato a raccontare come verde, pensa che sia anche un paradosso,
sì,
assurdo chiamarla, sì, verde, no? Cioè noi pensate che abbiamo 400 pesticidi autorizzati nell'Europa verde, nel green. Allora, quando tu vedi che ti hanno raccontato che quella rivoluzione era la rivoluzione giusta, quando però quella rivoluzione ha fatto fallire migliaia di piccoli allevatori, e devo dire anche agricoltori, devo dire anche allevatori, perché io ovviamente, tu lo sai, cioè forse per me non ci sarebbe un allevamento in tutto il mondo,
certo,
però
vabbè,
va anche ricordato che hanno cercato di accorpare sia gli allevamenti che l'agricoltura in poche mani. Questo cosa ha comportato? Poche mani significa che poi alla fine se la contano e se la cantano, non lo faremo vedere, i grandi gruppi sono come sempre una manciata di potentissimi signori, i burattinai, che decidono tutto, i regolamenti europei sulla chimica, sui semi brevettati, uccidendo sostanzialmente tutti i piccoli agricoltori. Ma noi siamo andati a trovare i piccoli resistenti, infatti il titolo di questa puntata è Contadini Partigiani, perché la partigianeria, la resistenza in questo momento è anche legata a quello che è l'obiettivo di questo programma, cioè i diritti, quelli veri che andrebbero tutelati, ma anche la nostra salute che è un diritto, quindi mangiare bene vuol dire prevenzione, questo l'abbiamo fatto vedere nella scorsa puntata, 40 tumori, 40% di tumori evitabili. Certo che se poi ci sono le regole europee che ti fanno e ti permettono di usare il glifosato, che pur è cancerogeno sui topi, lo dimostrano centinaia di pubblicazioni, ma vale ancora, secondo i nostri politici, la ricerca fatta sui topi della Monsanto di 40 anni fa, ma c'è solo da farsi cadere le braccia. È un sistema completamente corrotto e servo delle multinazionali. Bene, vogliamo continuare a dire che è giusta la rivoluzione verde? Beh, noi non siamo d'accordo e lo ribadiamo mai come nella prossima puntata interessantissima, Cecilia, perché siamo anche andati, oltre a vedere tutti i contadini custodi del Sud Italia, bravissimi, eccezionali, che fanno dei prodotti straordinari, che preservano la terra, che vigilano sulla terra, salvo poi sentir dire ma van via tutti dalle campagne. Ma ci credo, certo. La maggior parte dei fondi vanno ai ricchi, e allora vanno già ai latifondisti. No, questo per me è un sistema feudale, tu lo sai, l'ho già detto tante volte, e lo dimostro tra l'altro. Però dall'altra parte facciamo vedere che proprio nella terra della rivoluzione, la Francia, c'è un gruppo importantissimo che regala di nascosto i semi nel sud del mondo, quelli che ovviamente non si possono vendere perché non sono nel registro. Sono monopoli,
certo.
Dei brevettati, e loro non vogliono brevettarli, perché li brevettassero pure le multinazionali, ma non possono limitare i contadini che non li possono, pensa, vendere, perché non sono in quel registro. Tu pensa come hanno ribaltato il sistema dei valori, cioè i contadini che hanno preservato, tenuto quei semi, arrivano le multinazionali, li prendono, li brevettano, e tu sei poi obbligato a comprare loro.
Certo.
Ma siamo a questo livello, se la gente non si ribella, noi addossiamo in un punto ormai, visti i danni che stanno facendo al pianeta, alla nostra salute, all'economia dei piccoli agricoltori, avvantaggiando i soliti, noi dobbiamo fare una piccola rivoluzione, e questa piccola rivoluzione, ovviamente non armata, si può fare, ovviamente, cominciando a boicottare questi signori, comprando solo dei piccoli. Veramente, guardate, noi abbiamo un potere in mano, mangiare un atto politico, ed un atto politico importantissimo.
Sabrina Giannini, Contadini Partigiani, la puntata di domani sera su Rai 3 alle 21:20, quindi parliamo di semi, parliamo di campagna, di lotte di resistenza, per l'appunto, perché si tratta proprio di resistere a un sistema che insomma vorrebbe tutt'altro. Questo è il concetto.
Ma guarda, il sistema è stato creato ad hoc per loro, tant'è che vedi, io lo dico anche, lo vedrete domani, allora può essere anche giusto un libero sistema di mercato che tu prendi gratis, giusto, insomma, mi viene da ridere, però che tu vai nelle banche dei semi, lo faremo vedere,
sì,
prendi il seme del nonno Franceschino che ha tenuto suo nonno, suo bisnonno, suo trisnonno, ha tenuto, sì, vieni, ha tenuto i semi li ha preservati,
sì,
che so, del pomodoro fiaschetto, ok?
Sì.
E poi arrivano le multinazionali, lo prendono, lo brevettano, cambiano soltanto una cosa, o meglio, ti dico San Marzano, che è vero, è proprio un classico. Loro sono andati a prendere San Marzano, hanno deciso che del San Marzano dava cambiata la buccia, spiegheremo perché chiaramente andavano sbucciate a mano una volta, adesso si sbucciano con le macchine,
sì,
hanno tolto ovviamente il sapore più buono che ha il San Marzano, però chi se ne frega, la gente sembra che sia ancora convinta che quello sia San Marzano, ok?
Sì.
Allora invece cosa succede? Il produttore di San Marzano, e ti dico, apro chiudo la parentesi perché feci un'inchiesta 25 anni fa su questa cosa ai tempi di Report, Cosa succede? Che i nostri carissimi politici, sempre molto lungimiranti e intelligenti, spostarono i sussidi, diciamo così, le nostre tasse alla produzione del tabacco. Quindi la quasi totalità dei produttori di San Marzano abbandonò San Marzano e in realtà coltivò il tabacco, che ovviamente, come sappiamo, è collegato, strettamente collegato al cancro. Ma va benissimo, questi sono i nostri politici, ce li dobbiamo tenere, o meglio smettere di votarli, ma
sarebbe
questo è un altro discorso.
Certo, certo.
Però ti dico che questi multinazionali si prendono San Marzano, lo cambiano, poi brevettano la loro varietà,
sì,
che è la varietà ibrida, perché poi tu devi sempre tutti gli anni ricomprare il loro seme, perché loro lo rendono sterile, attenzione, sterile.
Certo.
Dopodiché i contadini, che invece sono massacrati da questo sistema, sono obbligati a spendere un sacco di soldi per i loro semi brevettati, abbandonando quelli del nonno, perché ovviamente la grande distribuzione vuole quella roba lì, perché i produttori di pomodori, conserve, vogliono quella roba lì, e tu sei obbligato in questo sistema a fare tutto. Ma in questa logica, sai che cosa poi non torna in tutto, oltre a quello che avete sentito? Che il contadino, se volesse, e c'è, e ci sono i pochi 50 in Italia che hanno preservato il vero San Marzano, se volessero vendere, no, i loro semi, non possono. Sono fuori legge, e questo è il sistema antidemocratico, feudale, che hanno creato. Queste cose che noi faremo vedere in sequenza con grandissimi casi, facendo vedere questi eroici contadini che resistono al sistema, che noi dobbiamo tutelare, se oggi esistono perché qualcuno compra i loro prodotti, dobbiamo anche pensare che è il sistema che ti fanno passare, lavare col diretti, con l'agricoltura, come sistema giusto.
Certo.
Allora, però abbiamo tutti i parametri per dire ormai che loro, la loro straordinaria idea di rivoluzione verde, ha arricchito una ventina di gruppi in Italia e impoverito milioni, milioni di contadini in tutta Europa.
Sabrina Giannini, Elisabetta, una nostra ascoltatrice, dice: per la bravissima conduttrice di Indovina chi viene a cena, potrebbe evitare di parlare di sostanze chimiche a proposito di quelle tossiche o inquinanti? Anche l'acqua è una sostanza chimica.
Oh Madonna santa. Sì, va bene, guarda, anche noi siamo fatti di chimica, allora parliamo di pesticidi, cosa vuoi che ti dica? Parliamo, perché quando parlo di chimica, state proprio, ecco, queste sono come le persone, scusami, adesso mi starà sentendo, che però quando vai sui social, dopo che tu hai lavorato per 4 mesi su un servizio, andando in giro per il mondo, ti dicono però non hai detto questa cosa qua.
Sì, no.
Quelli che arrivano con la tavola apparecchiata e ti spostano la forchetta, no?
No, però credo che Elisabetta non volesse essere polemica.
Sì,
no.
Stiamo attenti un po' ai contenuti, no?
Certo,
dai,
certo. Senti, Sabrina Giannini, quindi... sabato abbiamo davanti a noi, infatti Elisabetta dice infatti non voleva essere polemica, era anzi sottolineare forse la questione dei tossici e degli inquinanti, ma va bene. Senti, allora Fabio dice: vogliamo parlare del grano senatore Cappelli e del fatto che chi vuole coltivarlo deve pagare il pizzo a Coldiretti?
L'ho detto lui, perché lo devo dire io.
Certo.
Non è più così, vorrei dire che così è stato per anni, poi a un certo punto è intervenuta, credo, la magistratura a dirimere la questione. Certo, Coldiretti è per il biologico quando lo produce lui, perché per il resto ha osteggiato e osteggia ancora adesso i piccoli agricoltori, ma perché tu vedi che Prandini e il suo capo, non mi ricordo, sì, come si chiami, il Gismondi credo si chiami, una cosa del genere, che guadagnano cifre da capogiro loro, a differenza degli allevatori che dicono di tutelare, che poveracci se non alle 4 del mattino, non ne parliamo neanche degli agricoltori,
sì,
quindi questi signori qua, guarda caso, sono nel CDA, no, delle grandi industrie, oppure di Bonifiche Ferraresi, cioè stiamo parlando delle banche,
certo,
di Coldiretti, cioè noi dobbiamo vedere le cose come stanno sono così davanti agli occhi, così lampanti, un po' come la caccia, no? Ma non la vedete, non vedete che hanno tolto la democrazia, non vedete che affamano le persone, i poveri contadini, i poveri agricoltori e gli allevatori, non si rendono conto che sono soci di queste associazioni che vanno a Bruxelles a fare gli affari dei grandi?
Ma se
non ve ne accorgete voi, perché vi danno le briciole dei sussidi, ma chi se ne deve accorgere? Io, che sono una giornalista, certo, io me ne accorgo, ma quando vi tesserate da questi signori che millantano di avere un milione di soci, mi chiedo come, perché sono quasi tutte fallite le aziende agricole, però è colpa anche di questi signori che poi prendono i trattori e vanno a Bruxelles perché sono contrari alla limitazione dei pesticidi.
Senti Sabrina, ti devo fermare perché il nostro tempo sta finendo, però devi proprio in un secondo dare una risposta a Franco che dice: purtroppo comprare dai piccoli produttori costa 3 volte di più e non me lo posso permettere. Come si può fare per rendere il mercato agricolo più alla portata di tutti?
Allora, innanzitutto, guarda, se tu prendi i fagioli di Controne, che noi faremo vedere, che sono assolutamente, che abbiamo visto settimana scorsa, questa settimana vedremo i denti di morte, che sono i cannellini, se tu ti compri quelli dall'Egitto, perché vengono quasi tutti dall'Egitto, dall'Argentina, piene tra l'altro che non so di cosa, dentro i bastimenti dove si butta la fossina tossica, però se tu ti prendi invece un chilo di questi qua, che costano anche 10 euro, ma ti fai 4 volte la pasta e ceci con la tua famiglia, ma secondo te non è meglio di comprarti un pezzo di carne che chissà da dove viene, oppure dei fagioli che... Cioè, dovete imparare, la gente deve imparare a mangiare poco e bene, e dopodiché dovete anche votare bene, perché se costano anche tanto, sì, se tu mi dirai cosa e chi, però insomma se costano anche tanto è perché i sussidi, lo torno a ripetere, i 400 miliardi dell'Unione Europea vanno ai grandi.
Basta
cambiare la politica.
Sabrina, ti devo fermare per ragioni di tempo, non di censura. C'è Ighi che dice: già mangiare l'atto politico per eccellenza, resistere, parla della rete dei semi rurali, ecco.
Esatto.
E io invece vi dico, esatto, di non perdere la puntata di domani di Indovina chi viene a cena, Rai 3, 21:20, con Sabrina Giannini e tutta la sua squadra e il grande lavoro di inchiesta che ci costringe a delle riflessioni necessarie, sempre più necessarie. Grazie mille Sabrina.
Grazie a voi, resistenza sempre. Ciao, grazie, ciao.
Cecilia vi saluta, vi augura un buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, se volete, dopo le notizie delle 12:30. Ciao, ciao a tutte e tutti.